Tra le 11:38 salutiamo Mattia Diletti dall'altra parte del telefono. Buongiorno Mattia, come stai?
Bene, grazie, spero anche voi, buongiorno.
Buongiorno, allora, come puoi immaginare abbiamo passato molta parte della mattinata e quasi tutta la rassegna stampa nel raccontare quanto successo oltreoceano nelle ultime 48 ore. Ogni volta ci siamo lasciati nelle nostre chiamate, chiacchierate precedenti, dicendo che cos'altro può accadere. Ogni volta succede qualcos'altro e siamo arrivati fino, insomma, a questo simulacro di piccolo colpo di stato di 48 ore fa. E ecco, ti lascio subito la parola per chiederti un po' che cos'è innanzitutto, che cosa c'è stato 48 ore fa, se è vero che si può parlare di mini golpe, insurrezione, insomma, vari commentatori anche molto autorevoli non sono del tutto d'accordo fra di loro. Come possiamo inquadrare tutto questo, facendo la tara ovviamente ai Village People e tutto il resto del folklore?
Certo, poi, come dire, anche dal folklore può nascere il male, poi.
Ah, certo,
per quanto effettivamente ci hanno regalato mesi di meme, insomma. Allora, io sono d'accordo con chi dice che non era un colpo di Stato, perché il colpo di Stato vuol dire, per me, vuol dire legge marziale, rovesciamento delle istituzioni, presa del potere, carri armati, però era stato un atto gravissimo, perché comunque c'era anche un obiettivo pratico, perché ricordiamoci che quel giorno si dovevano ratificare i voti espressi dai grandi elettori nei singoli stati e quindi assegnare ufficialmente la vittoria a Joe Biden. E questa assegnazione, questa certificazione avviene attraverso dei pezzi di carta, attraverso dei documenti che vengono portati, che qualcuno di loro cercava. Poteva essere una cosa da un certo punto di vista anche inaudita. Altri invece sembravano effettivamente degli incredibili turisti usciti dalla bolla di internet, si trovano in un videogioco. L'immagine ci sta in testa di quello col cappello scritto Trump di lana, che poi si è scoperto essere uno della, insomma, un cittadino americano della Florida abbronzato come in vacanza di Natale, che si porta via il seggio, insomma, io penso non sia quello, è però stata una cosa quasi da atteggiamento mafioso, cioè, non so adesso dove si colloca, diciamo, l'America in quella scala fra una democrazia piena e una dittatura. Noi abbiamo i regimi messi su una linea lungo un continuum, la Bulgaria è così, la Francia è così, che se lo fanno di scienze. L'America dove adesso, dove ha avuto un presidente che ha tentato di aggredire un'altra istituzione da cui è completamente separata. Ricordiamoci che per l'America c'è stato tutto un incrocio di narrazioni, no? Perché per molte delle persone che erano lì erano convinte di compiere un atto rivoluzionario in linea con la tradizione dei rivoluzionari del paese, col popolo che si va a riprendere quello che gli spetta. Quindi da un certo punto di vista c'è questa narrazione, dall'altra però c'è anche l'idea in America, che effettivamente è considerata da molti come un sacrilegio, il fatto che l'esecutivo si trasforma in una tirannia, che fa parte anche quello del bagaglio retorico americano, perché l'America nasce con una rivoluzione contro la tirannia della corona britannica. Quindi il sistema politico e federale e del rapporto tra le istituzioni negli Stati Uniti si basa su un federalismo vero, in cui i poteri sono separati, limitati, frammentati. E l'assalto dell'esecutivo al legislativo è una roba, insomma, anche per loro veramente veramente forte. Consideriamo che è così poi ci sarà da discutere su questa polizia di quel giorno lì. Sono così separati che la polizia che difende Capitol Hill è una polizia che risponde al Parlamento, non risponde a nessun altro, non risponde alla polizia cittadina e non risponde a nessun ministero, non risponde all'esecutivo, solo si chiamano, cioè il Sergeant in Arms della Camera dei Rappresentanti e il Sergeant in Arms del Senato, che ora si stanno, si sono appena dimessi, mi pare tutti e due, sicuramente uno, che rispondono ai politici e coordinano la sicurezza del luogo, come se fossero delle guardie svizzere praticamente. E quindi, diciamo, dal punto di vista dell'impatto sulla storia della democrazia americana, quello è stato un giorno storico, e in più ha dato un colpo, diciamo, di visibilità, scusate, alla popolarità americana, insomma, che già molto, insomma, non è più quella di un tempo, ha dato un colpo di immagine fortissimo, ma anche un arretramento di quello che l'America può fare nel mondo, perché con che faccia va in giro a dire certe cose, insomma.
È complicato, ma in tutto questo, queste due, diciamo, narrazioni, visto che poi adesso questo è il termine che si usa, contrastanti, poi c'è un vincitore, un vinto, o ce n'è una che comunque è destinata a trionfare come vorrebbero molti da queste parti e non solo, oppure in realtà questo conflitto è destinato a durare anche una volta che il mitico Puzzone se ne sarà andato in pensione o sotto processo o chissà dove, visto anche che ha anche una famiglia piuttosto numerosa che sembrerebbe essere ansiosa di mettersi in campo.
Sì, numerosa e eccentrica,
certo.
guardate il video che ha fatto Eric Trump, che è il più eccentrico di tutti, diciamo, guardate le sue pupille quando parla, che ha praticamente immortalato il padre che guardava gli scontri da una specie di cabina di regia accanto al palco dove aveva parlato, e sembrava anche lì, non so, l'immaginario è quello, sembrava una festa dello Spring Break americano, la roba da vitelloni americana, incredibile, insomma, di questa famiglia bisognerà parlare, anche di questa idea dinastica della politica che si è creata. A parte questa parentesi, nel breve è chiaro che Trump, e non parlo delle idee che sono attorno a Trump, che si sono agganciate a Trump, che ha espresso Trump è politicamente finito, lui personalmente, e penso che questo avrà un riverbero serio anche sugli affari e sulle carriere dei suoi familiari. È politicamente finito, a maggior ragione adesso che è arrivata anche la notizia che è morto un poliziotto negli scontri a seguito degli scontri dell'altro giorno, che è veramente la nemesi più oscura per il presidente di legge e ordine, e lo stanno abbandonando tutti. Non so se riusciranno a fare un impeachment, se lo destituiranno grazie al 25esimo emendamento della Costituzione, ma sicuramente lo isoleranno fino a non poter far nulla in questi giorni che mancano all'insediamento di Biden. È veramente una fine ingloriosa, però una fine ingloriosa di alcuni anni che sono stati anni ruggenti, e che sono stati possibili grazie al fatto che si è intercettata una cultura politica che resta nel paese. Noi qui abbiamo due piani importanti rispetto al futuro. Abbiamo un piano di una eversione di estrema destra che esiste, lo stesso FBI dice che il 67% degli attentati terroristici sul suolo americano sono stati compiuti da soggetti di estrema destra. Insomma, queste cose in America possono prendere una forma piuttosto che un'altra, senza un campione politico come Trump, e con grande difficoltà adesso di alcuni a farsi eredi del trumpismo, visto quello che sta accadendo, questi gruppi saranno più isolati, ma la cosa però importante è che tante delle loro parole d'ordine sono passate attraverso il presidente e sono penetrate nel dibattito pubblico e fanno parte del bagaglio individuale di molti elettori, senza che essi magari si sentano degli estremisti, no? Magari sono persone che si sentono moderate, si sentono pienamente americane, si sentono l'America, e che però hanno fatto proprio in modo massiccio un certo tipo di punti di vista e non hanno più timore a dire certe cose. Noi dobbiamo renderci conto, questo secondo me è sempre interessante ricordarlo, che in America però è anche in atto un conflitto fra pezzi di società. Perché ricordiamoci che il 6 novembre contestualmente è diventata la seconda, la terza, l'ultima notizia, però c'è stato un fatto storico, cioè che uno Stato del Sud con una tradizione schiavista come la Georgia è stato eletto il primo senatore afroamericano di tutto il sud degli Stati Uniti, che siede sul pulpito per fu di Martin Luther King, ed è stato eletto senatore un giovane ebreo intellettuale, documentarista di John Ossoff, che per la Georgia, anche quello, insomma, bel cambiamento. La Georgia aveva proprio esprimeva una classe politica conservatrice e bianca, e dietro quella cosa c'è un mondo di mobilitazione di afroamericani, di giovani, di donne, che non chiedono più semplicemente riconoscimento e diritti. C'è un ballo, un pezzo di battaglia di potere. Non so se poi il Partito Democratico è veramente in grado di dare rappresentanza a queste domande, ma sicuramente si sono espresse attraverso il voto queste domande. E dall'altra parte c'è un mondo bianco in subbuglio che sente l'erosione, la perdita di uno status, ed è, insomma, il conflitto resta, prenderà altre forme. A un certo tipo di comunicazione, di pensiero, di espressione di quel mondo della destra americana, adesso è stato offerto un colpo che si sentirà però per un bel pezzo.
Senti, le forme di questo conflitto quali potrebbero essere, visto che poi si è parlato, si continua a parlare anche di una sorta, se non di scissione del Partito Repubblicano, comunque di una formazione politica che non potrà più essere quella che era fino a pochi anni fa, e dall'altra parte c'è pure un Partito Democratico, per carità, vittorioso, che vince le elezioni presidenziali, che addirittura la maggioranza al Congresso, però dove dentro c'è davvero un po' di tutto, insomma, dai peggiori boss del sud fino a minoranze ultra progressiste, quasi rivoluzionarie. Ecco, in tutto questo un quadro politico che negli anni ci è sembrato sempre molto ben strutturato, come, che fine può fare?
Allora, avessimo fatto questa discussione il 5 gennaio, ti avrei detto una cosa.
Ma qui per questo ci sentiamo così spesso ultimamente.
E adesso la situazione è cambiata, perché se avete visto, comunque nel voto che è seguito all'assalto al Congresso, soprattutto Nancy Pelosi ha voluto riprendere immediatamente i lavori per la ratifica della vittoria di Biden, proprio per dimostrare che le istituzioni continuavano a lavorare. In quel voto però alcuni hanno continuato a dire che il voto era truccato, ovviamente una enorme falsità, e quelli sono quelli che ancora non si rendevano, cioè ancora, perché hanno un certo tipo di elettorato, un certo tipo di sostenitori, un certo tipo di retorica. Molti hanno mollato Trump, ma altri continuano a pensare che quel bagaglio di consenso elettorale vada blandito in qualche modo. Io non credo, poi può succedere di tutto, non credo che ci sia più la forza individuale di Trump di rompere e andarsene per conto suo per formare un terzo partito di Trump. Poi può succedere di tutto, nel senso che negli Stati Uniti, magari non con Trump, i terzi partiti sono sempre esistiti, e può nascere un conflitto interno ai repubblicani. La cosa che era più probabile prima è che ci fosse la gara a diventare eredi del trumpismo dentro il Partito Repubblicano. Adesso questa cosa è molto più complicata, e lo stesso modo in cui Pence, il vicepresidente, ha giocato le sue carte in questi giorni, segna, come dire, l'evidenza che all'ultimissimo minuto, quando è successa proprio la catastrofe, un pezzo di establishment repubblicano ha scaricato il taxi Trump, su cui era salito torto collo, ma che, insomma, aveva giocato di consenso grazie a lui. Quindi nel Partito Repubblicano la situazione è molto complicata, perché qualcuno cercherà di farlo evolvere anche in direzione opposta e contraria al trumpismo. Magari anche giovani repubblicani scelgono di puntare verso altri lidi, non so, perché non corteggiare il voto ispanico sul serio, no? Per esempio, e cambiare pelle su alcune questioni che riguardano l'immigrazione, o cambiare o essere meno intransigenti sulle questioni religiose. Altri potrebbero decidere di essere invece dei trumpisti senza Trump, poi nel Partito Democratico ovviamente c'è un conflitto serio, reale, che era molto mitigato dal fatto che il Berlusconi d'America li mettesse insieme, no? Come era in Italia, per certi versi. E però in fondo è la cosiddetta sinistra del partito, la squad dei parlamentari e delle parlamentari vicini a Sanders, deve sempre un po' minacciare la possibilità di uscire, perché altrimenti che possibilità c'è di ottenere contropartite se non si sta un po' un piede fuori, un piede dentro. Un tempo fa era uscito un sondaggio sul voto americano se l'America fosse un sistema multipartitico proporzionale, ed effettivamente venivano fuori 4-5 partiti con dati più che dignitosi. Questo non esiste negli Stati Uniti, i terzi partiti non hanno mai avuto fortuna. Credo che continueremo a vedere sempre queste grandi tende dove si fa battaglia per conquistare dei pezzi contro i nemici interni e si cerca di ottenere la massima egemonia, si cercano di fare alleanze. Un esempio, nel caso della Georgia proprio, c'è questa leader del partito della Georgia, si chiama Stacey Abrams, che è un astro nascente del partito perché sono 10 anni che organizza la società per portare gli afroamericani a votare, che però è figlia proprio dell'establishment afroamericano, non è Ocasio-Cortez. E per esempio, però Ocasio-Cortez e Ilhan Omar per esempio la corteggiano perché si rendono conto che lì c'è più spazio perché c'è un'idea di partito più organizzato, dove contano i pezzi organizzati che fanno società, diciamo. La dinamica è interessante, ma adesso per un po' sarà assopita dal fatto che ci sono troppe emergenze a cui fare fronte, perché adesso pronti via Joe Biden si deve occupare della distribuzione del vaccino, della crisi economica, quindi per un po', anche se ci saranno polemiche e conflitti, per un po' ancora devono puntare al 2022, che sono le prossime elezioni di metà mandato, mantenendo un'unità, cercando di mantenere, a meno di insomma se scoppi qualcosa, non sappiamo mai, di mantenere un'unità, perché serve, perché siamo dentro crisi molto serie.
Va bene, senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti, quindi diciamo da qui alle prossime 2 settimane possiamo essere relativamente tranquilli sul fatto che comunque non dovrebbero più succedere altri sfaceli, oppure ci potrebbero essere ulteriori sorprese in corso fino al fatidico 21 di gennaio?
Non lo so. Si stanno dimettendo i ministri, isolato nel partito, gli hanno tolto Twitter, gli hanno tolto.
E quella è la cosa più grave.
No, questo è un altro tema da aprire.
Ah, certo.
Questo sarà un tema gigantesco di cui discutere se e come regolamentare. Insomma, Zuckerberg si è trasformato in un editore adesso, no? Ha chiuso la collaborazione con uno dei suoi più grossi fornitori
di contenuti.
Di traffico. Per come è fatto, magari adesso verrà a chiedere i contributi al governo italiano per l'editoria, ma io non so qual è il quella è una questione serissima, insomma, da discutere. Però tra poco non so cosa faranno a Trump, gli toglieranno la scrivania, la macchina, cosa può fare. Secondo me stanno costruendo davvero un cordone sanitario intorno a lui, però insomma il 2021 è sembrato, non vuole sembrare da meno rispetto al 2020, aspettiamo questi giorni e vediamo che succede. Poi c'è anche il giorno dell'inaugurazione,
qui sì.
Arriveranno tanti soldati. La sindaca di Washington ha chiesto la presenza della Guardia Nazionale dello Stato di New York. Un giorno, anche questo è interessante, la sicurezza negli Stati Uniti, anche quello è un dedalo. Però che succede quel giorno? Ci saranno conflitti, scontri, continueranno manifestazioni, saranno tutto, insomma, ancora dobbiamo assistere alla fine della storia, insomma, completamente.
Va bene, insomma, quindi possiamo aspettarci ancora qualcosina, vedremo un po'. Mattia, ti ringraziamo moltissimo, ci aggiorniamo a questo punto, diciamo, per il discorso di insediamento, e vedremo se tutto andrà nella norma, ma insomma non è il mood di questi mesi, e vedremo un po' come finisce questo inizio di 2021.
Perfetto, grazie mille.